Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che naturalmente sarà in onda come al solito fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013, con WhatsApp, Telegram e un SMS, diretta a @popolarenetwork.it, la mail se volete scrivere durante la puntata. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi ricordo come sempre che saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Torna a trovarci naturalmente venerdì Antonio Serra con la sua rubrica. Vi parleremo di una nuova collana di Spoken Word diretta da Paola Grati che abbiamo avuto tra l'altro ospite già in due occasioni con il suo Poetry Slam. Lunedì scorso al Suggeritore Night Live è arrivata tutta la sua crew e poeti e poete si sono sfidati sul palco del nostro auditorium, ma in questo caso è lui a dirigere questa nuova collana di Blanc. Vi parleremo poi di una mostra che è in corso al neo inaugurato Casva di Milano, questo spazio polifunzionale, e tra l'altro appunto si tratta di una mostra che riunisce più artisti, poi vi raccontiamo tutto nel servizio di Tiziana Ricci. Ma adesso do il benvenuto alla nostra prossima ospite, con la quale abbiamo avuto sempre un rapporto di lungo corso, diciamo così, fin da quando il MIT, il Digital Center, come ormai si chiama, che si trova in via Vittorio Veneto ormai da alcuni anni in una sede tutta rinnovata e con appunto una serie di possibilità, perché appunto gli spazi sono diversi e utilizzati in maniera anche qui polidisciplinare. Noi insomma con Maria Grazia Mattei stabilimmo dei contatti tanti anni fa, quando ancora MIT, che aveva avuto intuizioni tipo la comprensione che l'immersività sarebbe stato uno dei linguaggi del contemporaneo, ma mille altre cose, organizzava MIT The Media Guru. Maria Grazia, ben ritrovata, ciao!
Ciao, sono felicissima di sentirti e sentirvi.
Allora, abbiamo fatto tante cose insieme e ancora ne faremo, ma intanto mi è sembrato opportuno, dato che ci siamo recentemente rivisti, anche in occasione, come dire, di un saluto in vista delle festività di MIT a chi segue la vostra attività, di risentirci proprio per raccontare i progetti dell'anno prossimo.
Ma con grande piacere, veramente, con grande piacere e anche emozione, perché ecco, quello che hai detto di una storia che ci unisce è proprio vero, la sento molto. E quindi grazie per l'occasione che ci dai per poter parlare a tutto il vostro pubblico e quindi volentieri. Allora, MIT, come hai detto, è partito ovviamente nel 21 con Covid.
Tutti i problemi, sì, mi ricordo.
Problemi che non stiamo a ricordare, e ha fatto finora una grandissima azione sul tema della cultura digitale, perché siamo anche riconosciuti come museo, siamo nella carta musei eccetera, sì, ma siamo fondamentalmente, come hai detto te, un centro di arte e cultura digitale. Siamo un po' degli attivatori di pensieri, di incontri, di persone. Questo è il nostro obiettivo. E, per parlare di quello che riguarda tutti, no? Con l'intelligenza artificiale, chi non se ne occupa oggi, oppure dei nuovi modi di comunicare, eccetera, di creare. E noi vorremmo portare avanti un pensiero che è critico, ma anche incoraggiante, perché le persone prendano un po', come dire, a cuore questo tema, ma lo sentano, diventino più consapevoli tutti quanti noi, e non ci facciamo usare dai grandi monopoli tecnologici. Questo è il nostro obiettivo.
Sì.
Quindi con Fondazione Caripolo abbiamo lanciato questo progetto, siete tutti invitati a venire, saremo aperti non il giorno di Natale ma l'Epifania, e comunque siamo aperti. Allora, cosa succederà nel 2026? Andando avanti le nostre tracce, intanto qui abbiamo un'opera permanente, lo dico perché ora andrà di gran moda, un artista new mediatico, il primo al mondo, che si chiama Refik Anadol. Abbiamo un'opera che si chiama, pensate, Renaissance Dream, sogni di rinascimento, ed è proprio un'opera che ti incoraggia a immaginare il futuro, a riprendersi carico della nostra creatività, non farci sorprendere solo dalle tecnologie, ed è un'opera meravigliosa. Ogni martedì è dedicata alla visione di quest'opera, e continueremo così anche nel 26. Poi sono partiti i laboratori per ragazzi e le famiglie i sabati e le domeniche, perché abbiamo delle mostre molto interessanti sull'intelligenza artificiale, oppure le avremo sulle tematiche che riguardano l'ambiente, la natura, perché parliamo di arte digitale, ma a noi interessa capire quali sono i problemi che abbiamo tutti quanti noi, che stiamo vivendo, e come si possono immaginare delle soluzioni o accendere un pensiero critico maggiore, no? In maniera, sì. L'arte ci aiuta in questo. Quindi, per esempio, inauguriamo alla fine di gennaio una mostra molto bella fatta con un'artista super emergente che si chiama Sofia Crespo, che metterà delle opere che ha creato apposta con noi in un programma europeo, e un'opera, ma anche opere nella sala immersiva, e tutto il tema di Sofia Crespo sarà dedicato a una ricerca tra arte, scienza, tecnologia che riguarda l'oceano, e vedrete che meraviglia. Lei lavora con l'intelligenza artificiale, crea dei mondi immaginari, è un po', io dico sempre, il Serafini del digitale, se sapete chi è Serafini, con il suo immaginario, no? Così libero, così fantasioso, ecco, lei ha portato tutta quella creatività più sua dentro il mondo digitale. Una mostra sarà molto affascinante e anche molto interessante, perché ha lavorato con scienziati, con oceanografi, si chiamano così, quelli che studiano la salute, no? Del mare, e quindi anche dell'oceano. E questo è una cosa molto importante. Poi abbiamo confermato tutto un programma internazionale di incontri immersivi con artisti, autori che lavorano con la realtà virtuale, oppure la realtà aumentata, oppure la mixed reality, quindi tu entri in storie vere, vivi delle storie virtuali in un ambiente reale. Ci sono veramente delle proposte super interessanti, sempre con dei temi che ci riguardano e che ci affascinano, che ci intrigano, ma al tempo stesso vivremo delle esperienze, perché MIT si regge su due parametri: experience, quindi esperienza, e immersività. È tutto fatto con un programma che avrà un taglio internazionale, ovviamente senza dimenticare di valorizzare anche i nostri artisti. E infine avremo una nell'autunno, io ho dato adesso le tappe più importanti, apriamo una linea che è quella dei pionieri, di tutti quelli che hanno creato questo mondo digitale a grandi livelli, come facevo, hai ricordato bene, Meet the Media Guru. Porteremo un artista che si chiama Rebecca Allen, ed è stata la prima a creare figure digitali sintetiche, quindi entriamo nella rappresentazione del corpo umano e della figura umana, con tutto quello che ha comportato nell'evoluzione digitale, no? Di questo tema, pensate, certo, solo al cinema, agli effetti speciali, ormai a tutte le tecnologie che sono evolute. volute i risultati creativi che sono stati raggiunti. Rebecca Allen è una grande, è una donna ed è fantastica, e lei arriverà a marzo. E poi nell'autunno torna anche qui un altro grande personaggio più noto a livello internazionale, qualche volta è già venuto a Meet per parlare, si chiama Maurice Benayoun, e lì entreremo con lui in temi che riguardano le scienze, la neuroscienza, il rapporto con la percezione, la fruizione, con un'opera che si chiama Values of Value, il valore del valore. E beh, chi vivrà quella mostra avrà modo di capire che cosa vuol dire entrare, pensare in termini di valori nel mondo digitale, creare delle proprie opere che poi vengono condivise con gli altri su questa nuova tendenza della rete che si chiama blockchain. Ma ci ritorneremo, quindi abbiamo due grandi appuntamenti di mostra che dureranno almeno 3 mesi, intermezzate da personaggi e altri artisti e autori che parleranno, torneranno un Meet Mediaguro con Rebecca Allen dentro Meet, e poi abbiamo tutta, ripeto, un'attività virtual reality, mixed reality continua fino, e qui vi do l'anteprima a voi, ad arrivare a giugno a un appuntamento che ormai facciamo da 4 anni, si chiama New Atlas of Digital Art, in collaborazione con la regione, il comune e quant'altro, ma è un appuntamento internazionale per indagare le frontiere dei nuovi modi di comunicare, soprattutto dell'immersività, e sarà veramente un appuntamento fantastico quest'anno. Stiamo pensando di coinvolgere ancora di più la nostra città, la nostra regione, quindi magari su questo piano poi ci risentiremo, però prendete nota, a fine giugno, siamo a 21-22 giugno, avremo questo appuntamento straordinario. L'anno passato è stato magico, veramente. Siamo
allora
nel futuro.
Maria Grazia Mattei, grazie di questo, di questa panoramica. Noi diamo i riferimenti di Meet in Rete.
Sì, grazie. Allora, intanto www.meetcenter.it.
Benissimo.
E lì trovate tutto l'archivio, personaggi, tutto quello che sta passando. E vi aspetto, voi per Refik Anadol, ma anche per la mostra che sarà qui fino alla fine di gennaio, che si chiama The Other Intelligence, dove c'è anche un nostro gruppo che sono i dot, che rappresentano un'opera bellissima nella sala immersiva con l'intelligenza artificiale. E vi aspettiamo, perché questa mostra vale veramente la pena. Arriva da Basel, è stata a Rotterdam e ora è qui con noi, perché abbiamo collaborato, non l'ospito e basta, abbiamo lavorato insieme per realizzare questa mostra. Quindi vi aspetto tutti.
Un saluto, Maria Grazia, ben ritrovata.
Grazie,
a risentirci.
Grazie,
ciao, 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 ciao.
We could play it before we turn to stone. We could live behind everything we want. Won't you leave? Put me in some way that feels so wrong. So fine, can't be mine. Set a nice bar, come play with me. Come put you fast asleep on my knees. I beg, please. Give me what you want. You're in need, I can't resist at dawn. Yeah, so fine, can't be mine. It's sad. Up all my time. love I know you need.
Con Desire, il brano che abbiamo appena ascoltato, come sempre un ringraziamento alla nostra redazione musicale per le sue scelte mai scontate, soprattutto non quelle che continuiamo a sentire soprattutto in questi giorni da qualunque radio. Adesso De Pass, D'Urbino, Lomazzi, fantasticamente effervescenti è il titolo della mostra inaugurata al CASVA, al centro di Alti Studi sulle Arti Visive di Milano, un omaggio a tre protagonisti che hanno reso celebre il design italiano nel mondo. Tiziana Ricci ha intervistato Maria Teresa Feraboli, docente di storia dell'architettura e curatrice della mostra.
Il gruppo DDL, Jonathan De Pass, Donato D'Urbino e Paolo Lomazzi, tre designer che sono stati molto importanti e che hanno rivoluzionato il modo di abitare la casa.
Sì, diciamo De Pass, D'Urbino e Lomazzi preferiscono essere chiamati così piuttosto che DDL, anche se noi lo facciamo così affettuosamente per certi versi. Sicuramente sono stati De Pass, D'Urbino e Lomazzi negli anni 60-70, sono stati sicuramente tra i protagonisti che hanno contribuito a svecchiare l'abitare italiano. Il tutto differenziandosi per esempio dai gruppi radical che si erano formati negli stessi momenti, perché i nostri pensavano che la funzione negli oggetti fosse qualcosa di fondamentale e la parte più emotiva, critica del design fosse importante, ma non tale da cancellare la funzione. Quindi avevano una specificità unica da questo punto di vista. I loro oggetti più noti, come penso lei sappia, Shanghai, Blue, il Joe, il divano guantone che deve il nome a Joe DiMaggio, erano tutti degli oggetti che servivano per una casa giovane, anche perché hanno cominciato a progettare per i diciamo quasi i loro coetanei, si potrebbe dire.
Insomma, quello che piaceva ai ragazzi, ecco.
Sì, esattamente. Loro traevano spunto dalla vita che li circondava e di conseguenza avevano una nuova mobilità e aspiravano a contribuire a quella nuova mobilità. Loro, pur essendosi formati nell'ambito del movimento moderno, cioè dei principi che erano quelli appunto della funzionalità come dato acquisito che loro accettano, ritenevano però che fosse necessaria una casa più libera, più aperta, non più ancorata all'idea del tipo, non più ancorata all'idea delle stanze chiuse, diciamo, utilizzate secondo funzioni prestabilite. Sicuramente la zona giorno, diciamo, diventava molto più flessibile, poteva ampliarsi alla zona notte attraverso l'utilizzo di porte a scomparsa, faccia conto Antoni ribaltabili, porte a soffietto, tende. Sì. E facevano questa cosa non solo nelle case, diciamo, private borghesi, per dire, o nelle case di vacanza dove era più facile, cercavano di applicare questa stessa idea anche a progetti di edilizia popolare. E questo è molto significativo.
Certo, questo è importante.
Certo, cercavano appunto di introdurre questi miglioramenti anche, per esempio, nel progetto di concorso di Secondigliano di Napoli, che era diciamo un'attuazione, era legato alla legge 167 del 62 dell'edilizia sovvenzionata, cioè loro volevano portare questi miglioramenti anche appunto in maniera democratica all'edilizia pubblica sostanzialmente.
Beh, questo aspetto è bellissimo. Senta, dottoressa Feraboli, la mostra come l'ha pensata? Perché sappiamo che è anche frutto di uno studio che lei ha condotto nel loro archivio, perché appunto stiamo parlando di un luogo che conserva e valorizza gli archivi di questi creativi.
Deve pensare che loro hanno donato una prima tranche del loro archivio al CASVA addirittura nel 2009 e in quella prima fase io ho avuto occasione di lavorare nello studio con loro che erano ancora in attività, lavorare per mettere via i lucidi. Dopodiché da lì è iniziato appunto, se vuole, la conoscenza diretta dei materiali, del loro lavoro, del loro modo di pensare, che qui nell'archivio del CASVA chiaramente si è ulteriormente approfondita. E questa mostra ha diciamo l'obiettivo di far vedere come i nostri progettisti praticamente siano partiti da questa volontà di aprire la casa, di renderla più libera, addirittura farla assomigliare alla, dal punto di vista della libertà della pianta, a un sistema attrezzato per campeggio. E sono partiti dalla casa di vacanza, quindi dall'architettura, sono passati agli interni e hanno concretizzato questa loro idea di abitare così libera e informale attraverso gli oggetti, attraverso i prodotti.
Il CASVA in questo periodo ospiterà questa mostra fino ad aprile e immagino che avete scelto dei mobili e degli oggetti importanti per capire il loro lavoro.
Abbiamo esposto in particolare fra i tanti quelli che sono presenti nelle loro case personali, nelle case dei progettisti, perché noi abbiamo esposto, abbiamo concluso l'esposizione, siamo partiti dagli antefatti, quando gli architetti, diciamo, quando i progettisti non erano ancora un gruppo e lavoravano appunto come architetti separatamente con altre persone, perché hanno sempre amato il lavoro di gruppo.
Sì.
Poi abbiamo fatto vedere le loro prime, diciamo, prove di collaborazione, il momento in cui hanno deciso di costituire un gruppo, proprio spinti dall'idea di rinnovare gli oggetti per la casa.
Nel 66, poi, giusto?
Nel 66, esatto, sì. Quando hanno contestato il bando della del concorso mostra selettiva del mobile di Cantù. Loro, con questa presa di posizione, che voleva sottolineare come praticamente la richiesta del bando sottointendesse una casa tradizionale, tutta fatta da stanze chiuse, e loro per boicottare, diciamo, questo modo di pensare, hanno proposto fuori concorso, cioè non hanno partecipato, si sono presentati fuori concorso provocatoriamente,
sì,
con una serie di mobili singoli, di progetti di mobili singoli, cioè di mobili indipendenti dall'idea di stanza.
Interessante.
In questo primo momento non sono stati presi in considerazione, non sono stati realizzati. Poi, dopo pochi anni, come se fossero stati dei semi piantati nel terreno, hanno cominciato a fiorire e realizzarsi. Questi oggetti, ovviamente, loro se li sono messi in casa, nelle loro case degli anni, della fine degli anni 60, primi anni 70. Sì. Quindi noi abbiamo esposto questi oggetti che sono la poltrona gonfiabile Blow, la poltrona galeotta, che è quella che può assumere tre posizioni senza meccanismi. Abbiamo esposto la lampada, anche qui con un riflettore che si posiziona in diversi modi e che si chiama lampiatta. E poi abbiamo esposto Dado e Vite, che è un sistema di pannelli in legno che si agganciano, che si montano insieme attraverso dadi e viti in ABS, e che costituiscono, le permettono, sono un IKEA prima di IKEA fondamentalmente, le permettono di articolare lo spazio, di costruire mobili contenitori delle dimensioni, della grandezza che lei desidera. È la parte conclusiva della mostra, dove ci sono anche una serie di estratti cinematografici da film di Ettore Scola, di Alberto Lattuada, anche uno diciamo più commerciale di Bruno Corbucci, dove lei può vedere la poltrona blu in particolare, diciamo, utilizzata in contesti domestici che non sono quelli degli architetti.
E allora, questo era il servizio di Tiziana Ricci sulla mostra al CASVA, Centro di Alti Studi sulle Arti Visive di Milano, De Pass, d'Urbino, Lomazzi, fantasticamente effervescenti. Tiziana ha intervistato Maria Teresa Feraboli, docente di storia dell'architettura e curatrice della mostra. Noi fra poco abbiamo il nostro spazio pubblicitario, ritorniamo poi nella seconda parte con tante altre voci.
Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after, I remember waking up the neighbor like a stadium. Yeah, he ran upstairs screaming no one cared in the band. In the limo you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long
this
eccoci, è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che quest'oggi insomma saluta un'altra settimana, quella che precede la famigerata settimana delle feste, e poi vi racconterò che cosa succede in quella settimana, vi darò un po' di anticipazioni anche di quello che succede qui. Ma adesso, dato che appunto la nostra sede è molto frequentata da amici, ospiti, professionisti e artisti, ne sentiremo uno che abbiamo incontrato proprio pochi giorni fa nel nostro auditorium, perché insomma è uno degli artefici dei Poetry Slam che ospitiamo e ospiteremo in altrettanti lunedì, saranno quattro gli appuntamenti, insieme con Davide Passoni e con Ciccio Rigoli, l'ultimo appunto andato in diretta ed si è svolto in presenza lunedì scorso. Ma non siamo qui per parlare di questo, almeno non solo di questo, ma parliamo di spoken word, parola parlata in italiano. Questa definizione, che credo di avere portato all'attenzione delle ascoltatrici e degli ascoltatori da tempi non sospetti, dai tempi in cui la sezione spoken word ha cominciato a farsi strada al Fringe Festival di Edimburgo, per esempio, oppure ai molti fringe che ci sono in giro per il mondo, compresi quelli australiani. Tra l'altro, ripeto, molto parente anche del nostro teatro di narrazione inventato dal Laboratorio Teatro Settimo ormai più di 30 anni fa da Gabriele Vacis e Laura Curino. Però perché vi parliamo di questo? Perché una nuova collana di Blanc esce e uscirà insomma prossimamente, ed è proprio intitolata Spoken Word ed è diretta da Paolo Agrati, che ci racconterà tutto quello che c'è da sapere a partire dal primo titolo. Buongiorno Paolo, ciao.
Ciao, buongiorno Ira, buongiorno a tutte le telespettatrici ascoltatori.
Grazie di essere con noi anche quest'oggi, grazie anche degli appuntamenti che insieme ai tuoi sodali hai deciso di tenere. È vero che l'ultima volta sei arrivato tipo 30 secondi prima della fine, però cioè, avevi un buon motivo. Allora, Blanc Editore lancia la collana Spoken Word, che è la nuova casa italiana del Poetry Slam. La collana è diretta appunto da Paolo Agrati, che è collegato con noi, il resto ce lo dice lui.
Sì, sì, l'idea è quella di appunto di raccogliere le voci che ci sono intorno al mondo della Poetry Slam, della poesia performativa, ma non solo. Per questo il titolo è Spoken Word, per
certo
tenere insomma la più ampia possibile, il ventaglio più ampio possibile di manifestazioni rispetto alla poesia parlata, musicata o insomma affrontata in un modo performativo, diciamo così, se posso permettermi questa parola che è un po' così abusata. Però l'idea è un po' questa, no? Di raccogliere questo mondo che c'è, che si muove, ma di portarlo ancora un po' anche alla carta, insomma, di dargli una dimensione, è una casa, ecco, comune.
In un certo senso anche di farlo tornare a un suo ambiente, ambito di origine, no? Forse?
Sì, diciamo. Posso dire una cosa un po' estrema, però a volte la carta è un po' un libretto di istruzioni nel quale muoversi anche a livello non so, meglio di palco, no? Come se fosse un soggetto, insomma, qualcosa in cui da lì parti per poi muoverti. Quindi l'idea è di dare alla carta anche quel tipo di ruolo, cioè quello di dare qualche istruzione per poi fare vivere la poesia anche dal vivo, no? Rispetto alle indicazioni che ci possono essere sul libro. Quindi, che ne so, dei poeti fanno introduzioni e quindi ci saranno anche quelle magari, no, su un'ambientazione della poesia, oppure si muovono nel palco e anche il testo così segue dei movimenti di palco, potrebbe esserci dei cori, insomma questi tipi di strumenti che servono per dare un po' forma anche scritta a una cosa che poi avviene in maniera orale, insomma, e fisica.
Certo, e parlavamo del primo titolo.
Ah, il primo titolo si chiama Stereo per Mattone, che è un classico della, come dire, dello stereotipo napoletano, diciamo, campano, cioè che ti regalano, tu hai a comprare lo stereo e ti danno un mattone. L'autore è appunto Giuseppe Piccolo, che è Campano, ma sta qui a Milano in questo momento, e appunto è l'idea un po' della truffa della parola, no? Della truffa letteraria che c'è tra, tra quello che si dice, la truffa della letteratura in genere, così, e riscopre un po' queste radici anche tramite uno stereotipo, ma anche giocosamente, no? Tra queste radici, questa idea di fregare il lettore, ma in maniera benevola ovviamente, tra quello che si dice e quello che si è, insomma, quello che si fa e quello che si scrive, cos'è l'essenza dello scritto. Ed è un libro appunto che è piccolo, è un campione di Poetry Slam nazionale, che poi è andato anche ai mondiali, e esordiamo con lui, insomma, che è molto, molto forte, dei testi molto forti che a me sono piaciuti da subito, e anche lui sul palco è da vedere, insomma, sta portando in giro appunto anche lo spettacolo di Stereo per Mattone e questo libro nuovo.
Bene, allora, quando uscirà?
Allora, il libro è uscito, è appena uscito.
È già uscito.
Sì, è appena uscito, e quindi è già disponibile, appunto, Stereo per Mattone, Giuseppe Piccolo per Blanc, però seguite Giuseppe perché appunto in giro, sta facendo degli spettacoli in giro a Milano, sta cominciando a portare in giro questo libro, appunto dal vivo, cioè facendolo vivere, ecco.
Bene, no, ma questo mi sembra che insomma sia anche un po' intrinseco al titolo della collana, o sbaglio?
Sì, esattamente, quello, l'obiettivo è anche quello, rispetto, cioè, c'è proprio un tipo di presentazione che non è più una presentazione, non ha niente a che fare con la presentazione, sì. Cioè il libro, ecco, va sul palco con l'autore stesso e non c'è più un'interlocuzione, insomma, ma c'è proprio la presentazione del libro tramite le parole vive delle poesie e la loro ambientazione, insomma, è una storia. Per esempio, Piccolo presenta proprio un percorso nella truffa, no? Nella truffa conosciuta, quelle famose anche, no? Personaggi che hanno vissuto di truffa, per dare un filo conduttore a tutto questo, al tuo spettacolo che appunto si snoda attraverso questi temi.
Adesso ti faccio
anche dei temi politici forti, insomma, sì. Giuseppe affronta le cose e non le manda a dire, insomma, ecco.
No, infatti io lo conosco di fama e quindi con grande interesse, tra l'altro appunto mi hanno dato un'occhiata, insomma, al PDF di Stereo per Mattone, devo dire che è interessante. Forse non ci siamo tanto addentrati perché nel libro in questione, anche perché va scoperto, ma possiamo dire che siamo che ci sono anche delle citazioni illustri riguardo a certe provocazioni artistiche, no?
Sì, certo.
Nanni Loi.
Sì, Nanni Loi rispetto appunto a quello che è il, no, il tema, però affronta anche temi proprio strettamente politici, la polizia, la repressione, il tema della libertà,
certo.
Della politica proprio nel senso stretto, cioè, di legge, anche il potere, insomma, e lo fa anche bene, devo dire, vabbè, poi insomma, mi piace per quello che è il pubblico, questa certo. È la prima cosa che...
Allora, adesso dicevo, ti faccio l'ultima domanda che non so se è una domanda a cui puoi già rispondere, ci servirebbe sapere un po' di altri nomi, ce li avrai, no, in mente?
Sì, siamo in realtà, però non so ancora se svelarli perché noi abbiamo...
Lo sapevo che era così, ma però noi ti chiediamo, così dicendo, mettendo tutte le virgolette del caso, così poi ci restano male se non vengono coinvolti, ecco.
Sì, abbiamo esponenti, cioè per il momento posso farti due nomi, però ripeto, non abbiamo ancora... come dire, portato avanti.
Non so dirti dove e quando, come diceva Tenco. Ecco.
Lo faccio più per loro che per noi, però ti posso dire questa cosa, che noi nel mondo del Poetry Slam, che è appunto sviluppato in tutta Italia e ha esponenti che appunto sono anche... Per un periodo non ha avuto una concretizzazione dei libri, perché c'è stato il primo periodo della nascita dello slam che...
C'è stato lo scoppio del trend.
Ognuno aveva un libro, cioè non so come dire, ci si puntava al libro. Poi il libro è stato un obiettivo che si è perso un po' di vista tra i poeti performativi. C'era una collana che comprendeva un po' questo genere di poeti. Poi si è un po' perso di vista il libro. E poi in questo percorso, ormai è un po' da tempo che c'è il Poetry Slam in Italia, in questo percorso il libro è cominciato, è ritornato ad essere qualcosa in cui insomma raccogliere le proprie cose, no? Non solo uno spettacolo.
Beh, forse anche perché insomma il percorso del Poetry Slam in Italia adesso ha raggiunto una sua maturità, quindi
è quello,
c'è qualcosa da documentare anche, no?
Sì, lo credo proprio. Abbiamo fatto delle pubblicazioni, qualcuna, in una me ne sono occupato anche io con i soci che citavi prima, abbiamo fatto il manuale, abbiamo scritto il manuale.
Sì, è vero.
Però ci sono anche altri testi, c'è Guida Liquida al Poetry Slam, ci sono anche delle documentazioni universitarie sullo slam.
Sì. E quando si arriva alle tesi universitarie, lo sappiamo noi di Radio Popolare, vuol dire che si entra in una dimensione in cui bisogna, come dire, fare la guardia alla spontaneità e all'innovazione, ma al tempo stesso anche assumersi questa responsabilità. Insomma, mi pare che una collana sia anche un buon modo per farlo. Ecco, bisogna esercitare delle scelte. Va bene, però no, me li hai detti i due nomi? Hai cercato, essendo un maestro dello spoken word, di infinocchiarmi, ma non mi sono distratta.
Sto lavorando con Valentina Kerchi, che è un'attrice e poeta, che fa appunto slam, ma anche viaggio, insomma, nel mondo anche del teatro, e poi che è qua di Porto Lombardo, e poi sto lavorando con Gabriele Bonafoni, che è fiorentino, è un attore fiorentino, anche lui nel mondo dello slam gestisce i Ripescati dalla Piena, che sono un gruppo, un coordinamento fiorentino di slam, anche lui è un attore di teatro e ha anche lui testi molto, diciamo, forti dal punto di vista politico, ecco.
Va bene, allora sono riuscita a strappargli almeno due nomi del resto della collana, dopodiché dovremo andare su blonk.it cercare Spoken Word, il nome della collana neonata, con Stereo per Mattone, il primo titolo, dicevamo, che ci è stato un po' raccontato, introdotto da Paolo Agrati e firmato da Giuseppe Piccolo. Paolo Agrati, il curatore della collana, noi certamente lo risentiremo, lo rivedremo a febbraio nel nostro auditorio, ma comunque insomma ci possiamo sentire anche più spesso, Paolo, insomma, se hai delle cose da dirci o se ce le hanno da dire anche Davide o Ciccio. Va bene, grazie, ciao, buon lavoro, buone feste, ciao.
Buona giornata.
Ciao, ciao.
Through the absence of concern for the hollow avoidance, revealing a door behind another door, revolving around the fragments of resentment, learning to trust in spite.
Life's Work, Hannah Frances, questo bel brano interessante con un testo molto appassionante che mi tengo in sottofondo ancora per pochi secondi per dirvi cosa succederà la prossima settimana. Beh, naturalmente è una settimana in parte festiva, per cui Cult ritornerà lunedì, martedì e mercoledì. Poi inizieranno una serie di programmazioni speciali, tra cui comunico che tornerò in onda al mattino presto del 25 dicembre, giorno di Natale, per tutti coloro che hanno voglia di ascoltare una conduzione musicale punteggiata da piccoli commenti che non sia a tema natalizio. Cioè, anche quest'anno farò il Grinch e credo che sia insomma una cosa che fa bene a me sicuramente, ma può darsi che possa essere defatigante anche per voi. Ci risentiremo anche il 26 per la cosiddetta il cosiddetto spazio Alka Seltzer, che è quello successivo alle mangiate obbligate del Natale, che insomma sono per molti un appuntamento assai piacevole, ma che poi appunto presenta il conto. Ma al di là di questi nostri appuntamenti, io vi ricordo un appuntamento più a ridosso. Ho parlato appena con Paolo Grati, che lunedì scorso era qui insieme ai suoi sodali con lo Slam Poetry al Suggeritore Night Live. Lunedì prossimo noi ci facciamo gli auguri di buon anno, soprattutto con un'altra serata molto molto speciale. Ritorna la stand-up comedy, però i comici sono diversi. Dan Battista, insieme con tra l'altro alcune comedians, alcune sono già state nostre ospiti, sono state molto apprezzate. C'è il cantautore Nove, che ha una vena satirica e sarcastica che è pari soltanto alla sua maestria musicale. Quindi c'è musica dal vivo, stand-up comedy di qualità, c'è l'Ape Bedda che sarà parcheggiata in cortile con Basilio e Tiziana, insomma ci faremo gli auguri, berremo qualcosa insieme e poi alle 21.30 inizia la serata. Quindi apriamo le porte come sempre intorno alle 20.30, venite a trovarci perché ci fa piacere salutarvi prima del nuovo anno. E adesso è il momento della nostra rubrica di fumetti, come potremmo farne senza? Caro Antonio, ci dobbiamo salutare prima delle feste.
Eh sì, buongiorno a tutti.
Ci ritroveremo dopo la Befana?
Assolutamente sì.
Eh sì, e quindi è importante avere una lista per sopravvivere alle feste, perché lista, oltre alle conduzioni grincesche oppure al Kasselzer, ci vuole la lista dei fumetti per sopravvivere alle feste.
Allora, una lista che otto minuti, vediamo cosa riesco a fare. Allora, partiamo da un fumetto bellissimo, Paolo Bacilieri, che realizza a fumetti uno dei romanzi di Giorgio Scerbanenko, Traditori di tutti, la seconda indagine di Luca Lamberti, aveva già realizzato Venere privata, edito da Oblomov, 200 pagine, euro 22, e il romanzo di Scerbanenko è assolutamente straordinario, indimenticabile, l'adattamento di Paolo è riuscitissimo, che rappresenta anche una Milano anni 60 che anticipa ai noi, come succede nel romanzo, tutti i problemi della Milano di oggi. Leggere sia romanzo che fumetto, tutti e due bellissimi. Adesso invece faccio una brevissima lista di fumetti filippini, diciamo una novità sul mercato italiano, fumetti veramente molto particolari nei contenuti e decisamente poco classificabili, ne parleremo più dettagliatamente in una puntata futura. Comunque parliamo di Rexy Dorado e John Ray, gli autori, Maharlika, un universo alternativo, 152 pagine, 9,90 euro, una specie di thriller fantascientifico. R.H. Quilatang, un nome difficilissimo, I Guardiani della Luce, l'epica lotta dei guerrieri Tanod contro i lettari Mananap. Paolo Erras e Jericho Marte, I Ricordi Perduti, 176 pagine, 12,90 euro, disegni straordinari per una storia sulla inattendibilità dei nostri ricordi, tematiche le più strane legate alla mitologia, ai luoghi completamente diversi da quelli che noi conosciamo normalmente, quindi tutto da scoprire, tutti e tre questi volumi editi da Toshokan. Poi accenniamo di nuovo a un volume di cui abbiamo già accennato e di cui parleremo più dettagliatamente al rientro da queste vacanze, Tappum di Leo Ortolani, il dramma della Prima Guerra Mondiale raccontato dalla graffiante ironia dell'autore di Ratman, agghiacciante e fondamentale, ne parleremo direttamente con lui prossimamente. Dopodiché andiamo avanti, abbiamo l'inevitabile strenna natalizia, l'ultima avventura di Blake e Mortimer, Yves Saint e Peter Van Dongen, La minaccia Atlantidea. Blake e Mortimer sono personaggi che sono stati creati addirittura nel 1946. Questa storia è il seguito di una storia pubblicata nel 1957, L'enigma di Atlantide, ma siccome tutte le avventure di Blake e Mortimer vengono costantemente ristampate, non c'è problema, possiamo pubblicare un'avventura nuova che fa riferimento a una del 1957.
Ecco.
Immortali, come ho scritto in questa nota. Un altro festeggiamento è quello di Mafalda, sono 60 anni dall'origine, dalla nascita di Mafalda, di Chino. Per questi 60 anni la Salani ripubblica tutte le strisce
che
in un'edizione compatta, molto divertente, che ha praticamente la forma di un cubo. Un cubetto con tutte le strisce di Mafalda, bellissimo, 656 pagine, €16,90. Un libro invece molto particolare, molto bello, elegante sia nel formato che nei contenuti, è Libro di lettura di Elfo, che raccoglie le storie che lui ha realizzato per l'inserto letterario del Corriere della Sera, più anche degli inediti, veramente bellissimo e anche molto attuale. Per i super fan di una serie giapponese di cui non abbiamo, di un fumetto giapponese di cui non abbiamo mai parlato, ma come dire, colpevolmente, che è Dan da Dan, viene pubblicato il Daizukan Fanbook. Sostanzialmente si tratta di libretti molto popolari in Giappone, dove vengono raccolte tutte le informazioni legate ai personaggi, agli oggetti, alle situazioni narrative che ci sono nel fumetto, trasformate in piccolissime schede scritte in caratteri minuscoli. Questo volume costa €9,90, 226 pagine, veramente per psicopatici appassionati, però anche un oggetto sicuramente che si può persino regalare, oltre che di grande intrattenimento, perché ci si diverte molto. Dan da Dan è un fumetto estremamente ironico. Invece qui parliamo di un altro classico, dai romanzi di Paul Auster, la trilogia di New York, Città di vetro, Fantasmi e La stanza chiusa, sono stati tratti nel tempo tre diversi fumetti da tre autori diversissimi, Paul Karasik, Lorenzo Mattotti e David Mazzucchelli, vengono raccolti in volume da Einaudi in un unico volume di 408 pagine, €26, l'adattamento di questi storici romanzi. Per non dimenticarci le cose che, come dire, importanti del momento, ricordo che anche in queste settimane abbiamo parlato delle opere di Joe Sacco, quindi sono presenti in libreria in nuove edizioni aggiornate, Palestina e Gaza 1954, sono volumi diversi, uno da €25, uno da €32, che ricostruiscono attraverso testimonianze dirette le sofferenze dei palestinesi, libri durissimi da leggere, faticosissimi, non perché scritti male, ma perché insomma gli argomenti non sono simpatici, ma impeccabili dal punto di vista giornalistico. Per ultimo segnalo un libro che non è veramente un fumetto, ma forse invece sì, perché sono rimasto colpito sfogliandolo, realizzato da due giapponesi, ma non è un manga, Masato Tanaka e Shuzen Iwata, è La storia universale in infografica.
Però,
come dice il titolo, la storia di tutto il pianeta, in 256 pagine, fatta con delle infografiche assolutamente buffe, cioè proprio molto divertenti da vedere, che a volte, in cui a volte i personaggini, che sono degli omini stranissimi, disegnati in maniera sintetica ovviamente, un'infografica, si esprimono anche attraverso dei fumetti. È un libro veramente straordinario, sia da sfogliare che da consultare se uno non si ricorda che cosa è successo in quella data, diciamo. Quindi molto divertente, in mezzo tra il fumetto e il libro di consultazione, insomma,
certo.
Il libro di illustrazione. Se abbiamo ancora
un
minuto,
abbiamo 2 minuti e 20 secondi.
In 2 minuti e 20 secondi ricordo, questa però ce l'ho in mano, quindi è fisicamente esistente.
Ce l'avevi accennata durante la nostra 50 ore speciale per...
Proprio ieri è uscita in tutte le edicole, insieme al Manifesto, La fine del mondo, l'ultima rivista di fumetti, già il titolo la dice chiarissima.
Lunga sui nostri tempi.
Esatto, la dice chiarissima, questo è il numero 0, che potrete forse ancora trovare in qualche edicola chiedendo all'edicolante di fiducia se lo trovate. Sono una rivista di soli fumetti, incredibile ma vero, se la sfoglio dentro ci sono solo fumetti, non testi.
Che tipo di fumetti?
Sono fumetti chiaramente realizzati da autori molto, molto diversi e molto impegnati. Abbiamo Gipi, abbiamo Zero Calcare, Shintaro Kago, che è un autore giapponese molto complesso di cui abbiamo anche parlato, e vari autori italiani e stranieri che si occupano ovviamente del disagio del momento, diciamo così, e quindi sia di questioni, diciamo, autobiografiche in qualche maniera, ma anche politiche, insomma. Quindi storie non proprio, come dire, divertenti sotto un certo punto di vista, anche se si ride a denti stretti. Ad esempio c'è una rubrica di battute disegnate da Bruno Bozzetto, che ancora ha voglia di fare.
È venuto recentemente ospite di Cecilia Di Lieto qualche mese fa, raccontando.
Lui è ancora una forza straordinaria ed è tra gli autori che firmano questa nuova rivista, della quale il numero uno uscirà poi a gennaio. Insomma, ne riparleremo sicuramente ancora più dettagliatamente. Con questo stop a tutte le cose che abbiamo detto prima, in libreria e fumetteria, questa qui.
Questa in edicola, e con che cadenza esce?
Ah, dopo, poi sarà mensile.
Mensile. Sarà mensile, ok, mensile. Questo era il primo numero che appunto va cercato, perché insomma ovviamente ha suscitato molto, molta curiosità, molto interesse. Sarà un mensile allegato al manifesto che uscirà, e magari ne riparleremo. Io ringrazio tantissimo Antonio Serra.
Grazie a voi.
Ti faccio gli auguri di buon anno, perché so che anche tu insomma soffri un po' il Natale come me.
Assai.
E ci ritroviamo nell'anno nuovo. Grazie come sempre di tutto quello che hai fatto e fai per noi.
Grazie a voi.
Intanto buon weekend ai nostri ascoltatori. Ci risentiamo, se vorrete, lunedì alle 11:30 con una nuova puntata di Cult. Ci trovate sul sito di Radio Popolare in podcast. Potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare, e insomma non è mai tramontata l'idea che per Natale si possa regalare l'abbonamento a Radio Popolare. Io intanto ve la butto lì. Ciao, 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 a risentirci.